Torniamo a parlare appunto di dispositivi, strutture che incarnano la gestione repressiva, sorvegliante, emergenziale dei flussi migratori. Siamo di nuovamente in compagnia di Antonella Napolitano di Privacy International. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, buongiorno a voi. Grazie per avermi di nuovo qui con voi.
Grazie a te. Ecco, nella precedente diretta che potete trovare tra i podcast sul sito di Radio Blackout, ci eravamo concentrati sulla cornice narrativa che contribuisce a promuovere la gestione appunto repressiva, sorvegliante, emergenziale dei flussi migratori e quindi anche sull'indotto dell'industria della sorveglianza che beneficia di questa promozione, ma anche dell'attenzione verso i dati delle persone che migrano, come per esempio quelli contenuti nei loro smartphone. Nella puntata di oggi potremmo concentrarci invece su un'altra dimensione, quella dei dati estratti dalla popolazione, che non riguarda certo solo le persone migranti o immigrate, ma che come sempre diventa particolarmente nociva per chi è più vulnerabile. E quindi ti chiederemo di parlarci, partendo appunto dalle esperienze e dalle osservazioni che potete fare nel Regno Unito, di un colosso del data broking, del data mining, della profilazione come Experian, della sua funzione appunto di raccoglitore ed elaboratore e venditore poi di dati rastrellati, e fino a quella appunto di promozione di un modello di social credit scoring, di credito sociale che in qualche modo stiamo importando dal dispositivo del controllo sociale cinese. Ecco, questo un po' gli argomenti da cui potremmo partire.
Sì, insomma, sicuramente è un tema anche questo enorme, come quello che abbiamo trattato l'altra volta. Experian è un attore molto conosciuto nel Regno Unito per il suo ruolo di credit scoring agency, quindi un'agenzia che, cioè un'entità che stabilisce il, diciamo, il credit score di varie persone a seconda di varie necessità. Quindi ad esempio se la persona, diciamo, una persona che richiede un mutuo o una linea di credito con una nuova carta di credito, Experian, il lavoro come credit scoring agency è di valutare se questa persona ha le caratteristiche per ricevere il mutuo o quello che sia.
Sì, per dare qualche sì, numero, in Italia ogni giorno grazie ad Experian vengono prese 100.000 decisioni creditizie, ovvero se finanziare o meno qualcuno o qualche attività. Quindi per dare un attimo la cifra dell'importanza di questa società soltanto in Italia.
Sì, e nel Regno Unito, io adesso ovviamente non ho dati di mercato dei vari paesi, nel Regno Unito i numeri sono estremamente maggiori e appunto quindi già con questo esempio e con questi dati già sull'Italia si può capire quanto sia intanto intrusivo, quindi quanti dati Experian abbia accesso a livello personale per il lavoro di credit scoring, quindi in qualche modo identificato e inquadrato. Ma Experian offre anche numerosissimi altri servizi, offre servizi di marketing, di servizi vari legati ai dati, servizi che si chiamano da audience insight, audience extension. Cosa sono questi servizi? Sono servizi che non si concentrano su un singolo individuo nella valutazione di quello che abbiamo visto come credit score, ma acquisiscono in varie modalità grandi quantità di dati che utilizzano e vendono come profilazione. Sono strumenti che dallo stesso marketing di Experian. Experian sostiene di gestire e rivendere, insomma, dati di marketing su 700 milioni di persone in tutto il mondo. Nello specifico del Regno Unito, accesso ai dati di circa 51 milioni di individui, di consumatori residenti, diciamo individui privati, ecco, non aziende. Con circa di questi 30 milioni di consumatori disponibili, lo dicono, for prospecting purposes. Allora, vi faccio un esempio sul Regno Unito. Il Regno Unito ha, a differenza magari dell'Italia, i codici postali stabiliscono in modo molto preciso una zona molto più limitata rispetto a un codice postale di in Italia. Quindi quello che per esempio Experian fa è offrire una profilazione e quindi delle possibilità di prendere decisioni anche relative a un'area molto limitata, cioè un'area geografica molto limitata. Il mio codice postale, per farvi un esempio, del posto dove vivo qui a Londra, identifica praticamente tre palazzi. Quindi è una granularità molto, molto fine a cui si arriva con questo tipo di profilazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che delle decisioni, come quelle che citavi tu, possono essere prese non solo sulla base di dati individuali, ma da delle profilazioni fatte sulla base di grandi quantità di dati, per cui magari se c'è un certo tipo di tendenza di una certa zona geografica, il sistema potrà vendere dell'insight decisionale che non ha a che fare con l'individuo, ma con una serie di informazioni e di dati. Questo sistema è un sistema, appunto, un tipo di attore che noi definiamo data broker, quindi un broker di dati, un termine mutuato dal settore finanziario, che quindi non si limita a fare quel tipo di azione di credit scoring, ma acquisisce dati, li utilizza per creare delle profilazioni da applicare in vari criteri e quindi li rivende ad altri attori che hanno bisogno di questi dati per prendere le loro decisioni. Tutto questo è un sistema, fa parte di un ecosistema nascosto, sono aziende di cui noi non conosciamo i nomi nel momento in cui diamo i nostri dati a un privato o a qualunque tipo di entità. Non sappiamo che queste aziende terze possono raccoglierli, profilarli e riutilizzarli. Questo non è, secondo noi, Private International, anche secondo una recente decisione, il garante della privacy inglese, non rispetta le leggi sulla protezione dei dati che ci sono in Europa. Motivo per cui 2 anni fa abbiamo presentato un richiamo, un complaint, nella procedura qui, e il garante della privacy inglese molto di recente ha aperto delle indagini su Experian e altre 2 aziende che fanno un lavoro analogo, chiedendo loro di adeguare le loro, i loro servizi legati appunto al marketing, al data broker, quindi a disconnetterli dal credit scoring, al rendere esplicito ai consumatori quando questi dati, come questi dati vengono usati, pena una multa molto salata, cioè una multa che secondo le leggi, la regolamentazione del GDPR è di 20 milioni di euro o del 4% del fatturato dell'azienda in questione. Experian ha annunciato già un appello, quindi ovviamente non è così semplice e non finisce qui. Però ecco, è per noi un risultato importante, pur con molto tempo e molto, molto sforzo, che ci sia attenzione su queste aziende, cosa che tra l'altro secondo noi andrebbe fatta dai garanti privacy di altri paesi, perché come già detto Experian non opera sicuramente solo nel Regno Unito e non è sicuramente l'unico attore di questo ecosistema nascosto di sfruttamento dei dati.
Ecco, visto che citavi il social credit scoring, al di là appunto delle profilazioni e dei profili che Experian vende a scopi commerciali per targetizzare fasce di popolazione, per consentire apertura di linee di credito o meno, arrivando invece in qualche modo ha una progressiva somiglianza con il ruolo del credito sociale nella gestione, nella implementazione del controllo sociale. Abbiamo visto in passato come per esempio Mosaic, un prodotto di Experian, fosse stato sperimentato per un certo periodo di tempo anche dalle forze dell'ordine britanniche. Experian che per esempio fornisce anche al settore pubblico una descrizione tassonomica, una categorizzazione tra l'altro abbastanza significativa anche nel linguaggio che utilizza, come i dependent grays per descrivere gli anziani bisognosi di aiuto e via dicendo, i disconnected youth per descrivere giovani disconnessi dal tessuto sociale produttivo e invece magari iperconnessi con i loro dispositivi e via dicendo. Ecco, come progressivamente secondo te Experian sta lavorando in simbiosi con le istituzioni, per poi passare invece a un altro attore con sfumature, connotati diversi, come Palantir, che vedremo in seguito, il cui invece ruolo di collaborazione con le istituzioni, da quelle militari a quelle del rastrellamento dei migranti, è molto più evidente.
Beh, la segmentazione, tra l'altro, per aggiungere un altro elemento, visto che nell'ultima settimana siamo stati diciamo dal punto di vista mediatico del tutto bombardati dalle elezioni negli Stati Uniti, tutto questo si applica per esempio anche, lo stesso Mosaic che citavi, anche alla segmentazione, strumenti di segmentazione usati da partiti politici, con tutte le conseguenze di cui abbiamo sentito parlare con Cambridge Analytica, ma che insomma ovviamente tuttora continuano. Quindi la classificazione, ecco, questo è un tema, ne abbiamo un po' parlato per quanto riguarda i migranti la scorsa volta e anche oggi, cioè la classificazione dell'individuo per vari fini è un trend che vediamo in ascesa e che è molto pericoloso in generale, molto pericoloso in tempi come questi, anche per esempio di pandemia, cioè uno score che stabilisce se puoi uscire di casa, se puoi, se sei tra il primo gruppo che si dovrà vaccinare. Insomma, sono scenari che sembrano distopici, tratti da romanzi da fiction, ma così non è, cioè lo stiamo iniziando a vedere sicuramente in misura maggiore in paesi che non hanno le regole democratiche, le tutele di cui parliamo, ma sicuramente anche in paesi democratici e non totalitari questo trend è in ascesa per vari motivi, quindi con da un lato un tentativo di controllare e limitare il come lo Stato dia sussidi, dia sostegno, ma anche in un popolo, come dicevamo la scorsa volta, in un generale trend di tecnosoluzionismo, dove la tecnologia, dove i dati offrono nelle promesse un sistema neutro, pulito, che dà risultati scientifici, tutto questo immaginatelo, ecco, visto che siamo a volte tra molte virgolette, ecco. Però appunto che crea potenzialmente numerose disparità e amplifica le differenze sociali. Qui nel Regno Unito, dove c'è questo Universal Credit System già da alcuni anni, è particolarmente controverso e messo sotto accusa, perché appunto il funzionamento non tiene in considerazione tanti elementi della vita delle persone che lo utilizzano, quindi magari persone che hanno non un impiego a tempo pieno, ma vengono pagati in diversi momenti del mese, quindi persone che si ritrovano a non avere più diritto perché sono state magari pagate due volte in un mese e non erano state pagate il mese precedente, ma all'improvviso il proprio score non è il proprio punteggio tra virgolette non è più sufficiente per ottenere, diciamo, fuoriesce dai criteri con cui si hanno il suo sussidio, vari tipi di...
Quindi una se vogliamo, burocrazia ancora più deumanizzata e una gabbia sociale rafforzata da questi processi decisionali algoritmici. Visto che sappiamo che hai poco tempo, vorremmo ancora riuscire, se ce la facciamo, a parlare di Palantir, visto che restando appunto sui colossi del data mining e della metabolizzazione di questi dati rastrellati, se ce la facciamo chiederemo di descriverci il ruolo di questo altro soggetto di cui spesso abbiamo parlato all'interno di questo spazio, Palantir, fondato da Peter Thiel, uno dei principali magnati neri del pensiero neorazionario, del Dark Enlightenment, insomma, tra i teorizzatori del peggior darwinismo sociale in chiave razzista e neofeudale, che con questo colosso muove i suoi tentacoli dal settore bellico a quello della cosiddetta sicurezza nazionale, ma che in modi diversi tra ICE e World Food Program si occupa anche dei dati delle persone sfollate o immigrate.
Sì, come dicevamo l'altra volta, insomma, un po' per riagganciarci, appunto, questi sono sistemi, giusto per appunto concludere il discorso su Experian e andare su Palantir, sono sistemi in cui diciamo, al di là poi delle intenzioni, gli algoritmi, i sistemi, diciamo, che analizzano dati, imparano, come abbiamo detto già anche l'altra volta, dai dati che gli vengono forniti. Quindi un sistema in cui anche senza necessariamente l'intenzione, che spesso c'è, diciamo, senza l'intenzione politica, la burocrazia, come dicevi tu, può diventare, se non, diciamo, per usare dei riferimenti letterari, ove non sia orwelliana, ove non conosca esattamente tutto di te, può diventare kafkiana, cioè diventa un sistema da cui è difficilissimo uscire, proprio perché è deumanizzato, perché è affidato, diciamo, a una macchina o comunque a un ciclo che è difficile interrompere. In questo senso il data brokering, come abbiamo visto con Experian, o il data mining sono appunto queste soluzioni tecnologiche, scientifiche o pseudotali. Palantir è, come dicevi, un'azienda che appunto si occupa di data mining, di quello che si chiama big data analytics, quindi grosse analisi, cioè analisi di grosse quantità di dati, creazione di comprensione di flussi o diciamo di altri fenomeni. Ovviamente sono sistemi che si possono applicare dal tracciamento di dissidenti, diciamo, di ambito, diciamo, di guerra, di quelli che vengono qui, oppure quelli che vengono detti insurgents, ai flussi di dati in ambito sanitario, come adesso Palantir sta facendo nel Regno Unito, al tracciamento di migranti a supporto dell'ICE, dell'agenzia americana che è stata protagonista in questi anni di orribili, diciamo, di abusi, abusi e i danni di persone migranti. In modo molto preoccupante anche Palantir da alcuni anni collabora con il World Food Program, tra l'altro vincitore da pochissimo, agenzia vincitrice da pochissimo del premio Nobel per la pace, che si occupa, diciamo, come da nome, di sostenere, aiutare oltre 90 milioni di rifugiati, persone, diciamo, quelli che vengono chiamati anche displaced in tutto il mondo. Ora, la controversia è stata particolarmente forte lo scorso anno per via di un nuovo contratto per oltre 40 milioni di dollari, di cui in realtà si sa abbastanza poco. Ecco, anche questo è sempre un tema da ricordare in questi ambiti. Quello che noi sappiamo è un quadro parziale e limitato, perché spesso questi contratti non vengono pubblicati, quando dopo richieste della società civile con richieste d'accesso vengono pubblicati, sono spesso redatti, non danno, diciamo, la misura di quello che le aziende fanno. Non sappiamo esattamente, diciamo, quando, al tempo di questo contratto, la società civile, incluso Privacy International e tutte le organizzazioni e professionisti della comunità, diciamo, dei responsible data, se vogliamo chiamarli, se vogliamo così chiamarli, quindi per un utilizzo di dati con tutele, avevamo scritto una lettera aperta alla direttrice del programma per chiedere trasparenza e anche per avvertire, diciamo, dei pericoli che un'azienda come Palantir può portare nel momento in cui lavora con le persone più vulnerabili del mondo, se vogliamo. La risposta, diciamo, fu nella direzione di non hanno accesso ai dati personali degli individui e quindi non dovete preoccuparvi fondamentalmente, invece utilizziamo le grandi capacità analitiche di Palantir per migliorare i servizi che offriamo alle persone che aiutiamo in questi contesti di estrema vulnerabilità. Ora, la questione per noi è che non è così semplice, ecco, per così dire, perché appunto la capacità analitica di un'azienda come Palantir, che è estremamente controversa, pur avendo, diciamo, avuto molta stampa di recente anche in occasione della quotazione in borsa, è assai poco trasparente nella sostanza poi del proprio operato. Ecco, questo è particolarmente complicato nel momento in cui Palantir, per esempio, ha la possibilità di capire come si muovono flussi di persone all'interno di paesi. Ricordiamo, noi, ecco, quando parliamo di migrazione ci sembra che conosciamo molto, parliamo molto della migrazione da quello che viene definito Global South al Global North, cioè fondamentalmente guardiamo la migrazione che arriva in Europa, la migrazione che arriva negli Stati Uniti. L'85% dei flussi migratori si muovono in realtà all'interno, appunto, dei paesi del cosiddetto Global South, diciamo, che è una definizione un po' controversa, ma insomma per capirci. Quindi i flussi che noi vediamo verso l'Europa sono una quantità minuscola rispetto ai flussi che vediamo in altri paesi, paesi che sono a loro volta, diciamo, hanno una serie di conflitti etnici, guerre, una grande complessità che ovviamente è impossibile rendere in pochi minuti. Quindi che Palantir abbia l'accesso a questo tipo di dati, potenzialmente dati che riguardano persone particolarmente vulnerabili in contesti fragilissimi dal punto di vista geopolitico, è molto complicato. Abbiamo visto come Palantir abbia abilitato con le proprie tecnologie l'ICE in contesti molto mediaticamente molto più visibili, cioè noi sappiamo tutto questo perché succede negli Stati Uniti, ci sono media che hanno riportato, diciamo, queste notizie, tutto quello che succede altrove è in altri paesi ha molta meno visibilità, ne siamo molto meno consapevoli e ne vediamo poi solo qualche atomizzata conseguenza e solo in fin dei conti quando sentiamo che ci riguarda come Occidente, come flussi migratori. In un contesto come la pandemia, in un contesto di crisi climatica che porterà a altri movimenti, ad altri flussi con un maggiore senso di emergenza, ecco, è particolarmente pericoloso, problematico avere un'organizzazione come Palantir che non si fa, diciamo, particolari scrupoli, anzi ha già detto diverse volte noi forniamo servizi, ecco, anche diciamo, l'idea della neutralità, se poi chi li utilizza non rispetta i diritti umani, noi non ci possiamo fare molto. Ecco, quello che è oggi, diciamo, un tema è anche la responsabilità di queste aziende che non svolgono magari direttamente un certo tipo di azione, ma la rendono possibile pur appunto fuori dalla sua produzione di armi, dalla produzione di sistemi che direttamente uccidono persone, cioè, quindi noi siamo abituati appunto alle aziende di armi, alle milizie private e così via, le aziende di sicurezza. Questa è un'ulteriore frontiera. Tra l'altro, aggiungo, dato che proprio succede proprio tra oggi e domani, oggi è uscito un nuovo rapporto pubblicato da Edri e dalla ricercatrice Petra Molnar, che si chiama Technological Testing Grounds, che guarda proprio a questo tema con dei case studies specifici in Grecia e in Belgio, ma in generale con una visione ampia su tutto quello che è il mondo della tecnologia nel contesto della migrazione. Domani Privacy International ospiterà un evento online, ovviamente, la presentazione di un rapporto del Special Rapporteur delle Nazioni Unite sul razzismo, xenofobia e discriminazione, proprio sull'intersezione di razza, confini, tecnologia, discriminazione razziale, confini, tecnologia, anche lì esplorando appunto questa nuova frontiera, nel tentativo anche di avere una visione più globale e non solo legata al mondo occidentale. Quindi se ne sta parlando anche a livello di varie istituzioni. Tra le richieste che vengono fatte è anche appunto creare forme di accountability molto superiori per quanto riguarda le aziende, e anche ovviamente dal punto di vista dei governi di avere dei criteri, delle tutele nel momento in cui si utilizzano queste aziende. Ecco.